Doppio clic, la trasmissione di Radio Popolare sul mondo di Internet e delle nuove tecnologie.
Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori da Marco Schiaffino, come al solito in diretta dallo studio 3 di Radio Popolare Milano. Benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Doppio Clic in questo mercoledì 18 giugno 2025. Oggi parleremo di intelligenza artificiale, tanto per cambiare, parleremo anche tanto di Europa e anche di qualche vicenda legata a dei tentativi di hackeraggio di giornalisti negli Stati Uniti. Nel frattempo io vi ricordo i contatti per la trasmissione: doppio clic @radiopopolare.it per inviare spunti, consigli, suggerimenti o commenti. Se invece volete dialogare con me nel corso della trasmissione, potete utilizzare l'indirizzo di posta elettronica diretta @popolarenetwork.it oppure inviare messaggi SMS, messaggi su piattaforma Telegram o su WhatsApp al 331 62 14 013. Ogni tanto lo dico piano perché magari c'è qualcuno che è la prima volta che lo usa. Allora, cominciamo con l'intelligenza artificiale, naturalmente l'impatto dell'intelligenza artificiale anche nel conflitto tra Iran e Israele. Nelle ultime ore, su 404 Media, che è una delle mie testate preferite per aggiornarmi su vicende di questo genere, è uscito un bell'articolo che sintetizza tutti gli utilizzi più o meno irresponsabili dell'intelligenza artificiale che vengono fatti in ambito bellico e a livello di comunicazione. Allora, si parte dalle fake news per esempio il caso dei tre F-35 che sarebbero stati abbattuti dall'Iran e che Israele nega che invece siano stati colpiti. Beh, puntualmente sono comparse immagini create con l'intelligenza artificiale di rottami di aerei, addirittura una è molto suggestiva, ce l'ho davanti agli occhi in questo momento, con l'aereo spiaggiato nel deserto con un mucchio di persone intorno curiosamente vanno a guardarlo. Stessa cosa riguarda per esempio gli account fake come il Tehran Times, attenzione non Teheran ma Tehran Times, che ha mandato dei video in cui si vedeva Tel Aviv praticamente semidistrutta, presumibilmente da degli attacchi missilistici iraniani. Beh, niente di questo era assolutamente vero. Allo stesso modo sono circolati dei video con improbabili supermissili lunghi centinaia di metri portati su dei camion incredibili, anche quelli dei fake. Ma la cosa impressionante, guardando un po' i vari social network, è l'utilizzo delle immagini generate con l'intelligenza artificiale che fanno le autorità pubbliche dei due paesi, perché in pratica stanno passando il tempo a sfottersi facendo delle vignette o delle rappresentazioni gli uni degli altri, più o meno minacciose, oppure più o meno ironiche e satiriche. Devo dire che il livello, se non fosse una vicenda terribilmente seria, sarebbe proprio un livello da bimbi minchia, sostanzialmente. Se invece c'è l'utilizzo dell'intelligenza artificiale all'interno di una guerra reale, ci sono invece delle notizie riguardanti OpenAI che parlano di una guerra sì, ma terribilmente commerciale. Allora, la prima notizia che riguarda OpenAI è che Sam Altman, che è uno dei fondatori ed è l'amministratore delegato di OpenAI, ne abbiamo parlato più volte da questi microfoni, ha rivelato che Zuckerberg in buona sostanza avrebbe cercato di rubargli alcuni dei migliori talenti all'interno della sua azienda con offerte di compensi che supererebbero anche i 100 milioni di dollari all'anno, spero. Ma non ce l'avrebbe fatta, quindi Altman si è vantato del fatto che i suoi cervelli sono rimasti in casa e che Meta non è riuscita a rubarli. Meta che fra l'altro, sottolineo, se la sta passando maluccio in questo periodo per quanto riguarda lo sviluppo della sua, del suo modello di intelligenza artificiale, perché a fronte di circa 15 miliardi di dollari di investimenti, il modello che ha sviluppato e che aveva assicurato avrebbe surclassato tutti gli altri, beh, quando si fanno i test non se la cava poi così bene, e quindi gli investitori sono piuttosto delusi. Sembra proprio che Zuckerberg ultimamente non ne imbrocchi una. Torniamo a OpenAI invece per una notizia che va a far saltare uno, o almeno parzialmente, uno dei paletti che OpenAI, ricordiamolo, è nata come un'associazione senza scopo di lucro, poi è diventata una cosa completamente diversa, aveva posto al momento della sua nascita. Perché? Perché in teoria uno dei paletti era che l'intelligenza artificiale non avrebbe dovuto essere utilizzata per scopi militari. Beh, adesso l'annuncio è che OpenAI fornirà strumenti di intelligenza artificiale al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, quindi al Pentagono, con un accordo da 200 milioni di dollari. Dall'azienda sottolineano che si tratterà di utilizzi sostanzialmente a livello amministrativo e quindi non in un'ottica di migliorare, progettare armi oppure portare degli attacchi, però si sa che la famosa tecnica dei piccoli passi, ci si abitua e poi... E adesso cambiamo completamente argomento e con una musica decisamente adeguata, secondo me, andiamo a parlare di arcobaleni sonori. E come potete immaginare, se si parla di arcobaleni, di solito io lo faccio con la mia collega Marta Abba. Ciao Marta!
Ciao Marco, ciao a tutti!
Allora Marta, spiegami questa cosa degli arcobaleni sonori che mi ha colpito molto.
Dunque, l'arcobaleni è perché appunto come un colore rispetto, diciamo, la luce si può, diciamo, dividere in colori con l'arcobaleno, l'ho detta malissimo, spero,
vabbè, è per la serie, avete
di questo modo, ma per semplificare, diciamo,
avete presente la copertina di The Dark Side of the Moon, ecco il concetto,
esatto,
è quello,
bravissimo,
ecco.
Grazie Marco, esatto, e lo si può fare esattamente la stessa cosa con il suono, quindi ovviamente non si vede, però lo si può dividere proprio come succede su questa copertina, quindi si riescono a individuare delle componenti e dividerle. Come e perché? Allora, come innanzitutto, facciamo dal perché.
Facciamo il perché.
Uno cosa gliene frega del come se non sa perché. Quindi perché? Perché ci sono, per esempio, faccio degli esempi per non fare della teoria un po' appesa al cielo. Ci sono dei suoni che possono essere sgradevoli in generale e si può capire quale componente li rende tali e lavorare su quella. Ad esempio, lavorando sull'assorbimento, i materiali che assorbono rumore, la struttura di una stanza o di spazi. Quindi questo è utile nella progettazione, non solo perché magari è un rumore sgradevole, ma può anche fare, diciamo, per esempio, tanti sanno che i cani sono sensibili ad alcune frequenze, noi non ci accorgiamo neanche, no? I famosi fischiettini dei cani che nessuno sente, loro sì. Esatto, quindi ci sono una serie di frequenze che possono disturbare alcune persone o alcuni animali, alcune piante, e quindi è bene poterle selezionare e magari intervenire. Avere queste componenti divise naturalmente aiuta tantissimo l'analisi, questo è il perché.
Ok, questo è abbastanza chiaro. Ho il macchinario che produce un rumore che mi manda ai matti il cane e io faccio un'analisi, trovo qual è la componente dell'arcobaleno sonoro che gli dà fastidio in particolare, dopodiché metto l'insonorizzante adatto per fare in modo che il cane si quieti. Più o meno così.
Per esempio, esatto, okay. Esatto. Quindi come? Passiamo al come. È riuscito uno studio in cui appunto si spiega che si è riusciti a creare un macchinarietto per dividere appunto il suono in componenti. La cosa importante è che questo macchinarietto è molto facile da produrre e portatile, quindi questo significa che può essere utilizzato in tanti ambienti e non solo i VIP, ma chiunque, perché lo si può stampare in 3D.
Okay.
Questo vuol dire che io posso mandare il progetto di questa cosa bellissima al mio amico che vive in Cile, lui con una semplice stampante 3D lo crea e lo utilizza dove vuole lui. Non c'è bisogno che io lo porto nello zaino in Cile.
E questa è già una bella comodità. Fra l'altro, in realtà lo sviluppo della stampa 3D sta andando avanti molto più velocemente di quel che si pensi, perché oltre ai semplici appassionati ormai ci sono un mucchio di aziende che per esempio costruiscono i pezzi di ricambio con le stampanti 3D al posto di farseli spedire, che è un casino. Ma l'altra parte interessante di tutto questo è come è stato realizzato, o meglio progettato, il dispositivo.
Esatto, perché prima di arrivare a produrlo appunto 3D bisognava capire cosa produrre, con che forma e come che funzionasse, ed è stato fatto con questa morfogenesi computazionale, che ha un nome strambo, ma detta proprio è una sorta di reverse engineering per progettare. Quindi,
pausa, parentesi, aspetta che apro la parentesi.
La terza parentesi.
Lo so, però il reverse engineering è quella procedura che viene fatta, per esempio, in informatica, in cui vai, prendi un software già finito e lo smonti e cerchi di capire, fai il percorso all'inverso in pratica e cerchi di capire come è stato fatto. Aspetta, io ogni tanto faccio le traduzioni perché sennò noi andiamo...
No, è giusto, giusto. E quindi in questo caso, per esempio, io gli dico, ho detto al computer, io voglio scomporre il suono insomma, in questo modo, eccetera, eccetera, lui ha cercato computazionale, quindi facendo i calcoli, di capire che strumento semplice, eccetera, eccetera, avrebbe potuto rendermi felice nel mio volere l'arcobaleno sonoro. Con ovviamente gli ho chiesto anche fammelo piccolo, fammelo facile, fammelo insomma, cioè, nel senso, una certezza. E questo è stato ottenuto quindi tutto in teoria con questa tipologia di appunto di lavoro, quindi morfogenesi computazionale, diciamo a schermo, come fosse un AutoCAD, no? Messo lì. Poi la cosa è già un buon risultato, no? Perché non sembra che funziona sempre, gli si chiede la qualsiasi e lei ti fa, magari. Poi il fatto di poterlo, di riuscire a stamparlo in 3D e vedere che funzionasse davvero è stato un ottimo risultato e non certo scontato, perché come sappiamo...
Sì, fra la teoria e la pratica
una cosa allo
spesso.
Schermo.
Sì.
Esatto. Allo schermo funziona tutto benissimo, ma poi dopo no. Invece in questo caso hanno fatto già la prova e stampandolo in 3D... dal progetto fatto con questa tecnologia ha funzionato perfettamente come da schermo.
Vabbè, devo dire, non male, un mucchio di cose si sono complicati terribilmente la vita, ma forse la semplificheranno moltissimo ad altre persone.
No, però è diciamo, un modello di procedere che al di là del nostro bellissimo arcobaleno sonoro che mi ha subito appassionato, non potevo non parlarne, è, vediamolo, ripetibile comunque in tante altre occasioni, quindi vuol dire un modo potenziale per avere dei dispositivi utilizzabili a basso costo e appunto come abbiamo detto prima utilizzabili in tutto il mondo senza portare cose in giro, che così abbassiamo anche l'impatto ambientale, già che ci siamo.
E mi sembra un'ottima idea. Grazie Marta Bà, buona serata, alla prossima.
Ciao Marco, ciao a tutti, buona serata.
Ciao. Passiamo dagli arcobaleni sonori all'Unione Europea, perché stanno succedendo un po' di cose, un paio sono secondo me da capire bene e sarà anche una cosa un po' complicata, ve lo anticipo. Allora, nella prima c'è poco di complicato, perché si tratta di un comunicato della Commissione Europea che in buona sostanza ha detto che sta procedendo l'indagine nei confronti di AliExpress. Che cos'è AliExpress? È una piattaforma di e-commerce simile, per capirci, ad Amazon, di proprietà della cinese Alibaba. Qual è il problema? Beh, che secondo la Commissione Europea AliExpress violerebbe tutta una serie di regole del Digital Services Act, cioè la normativa europea che regola l'attività delle grandi piattaforme online. E nel caso specifico, se di solito questa legge, non lo so, è stata applicata a Facebook perché non moderava adeguatamente i contenuti o cose del genere, il problema vero è che nel caso di AliExpress risulta troppo facile per i venditori malintenzionati, chiamiamoli così, utilizzare la piattaforma per vendere prodotti illegali del tipo di farmaci, integratori alimentari, roba che non dovrebbe arrivare attraverso la piattaforma. Le contestazioni preliminari che sono state fatte sono varie, io le riassumo in maniera poco burocratica e molto semplice. AliExpress non si sbatte abbastanza per cacciare sti cialtroni dalla sua piattaforma. E, in pratica la Commissione Europea gli ha detto: occhio ragazzi, che se non fate qualcosa arrivano le sanzioni. E le sanzioni potrebbero essere quantificate fino al 6% del fatturato globale, il che in questo caso significa centinaia di milioni. Altro tema, e questo è quello complicato invece, riguarda una nuova norma che dovrebbe arrivare, che si chiama, tanto hanno una fantasia pazzesca, DMA. Quindi abbiamo il Digital Markets Act DMA, poi abbiamo il Digital Services Act DSA e poi abbiamo il Digital Network Act DNA, che sarà veramente un casino quando dovremo fare delle ricerche online, perché se vai a chiedere anche all'intelligenza artificiale che cos'è il DNA, io lo so cosa ti spiega, di certo non il regolamento europeo. Il Digital Network Act dovrebbe migliorare tutto il sistema delle reti internet in Europa. Piccolo problema che i piccoli internet provider europei si sono già imbizzarriti completamente stanno cercando di sensibilizzare una campagna che si chiama Stop DNA e che punta a bloccare questa normativa. Perché? Beh, ci sono tutte delle parti squisitamente commerciali in cui buona sostanza dicono che liberalizzando l'accesso per la fornitura delle connessioni si favorirebbe la concentrazione su dei grossi soggetti. In poche parole, i grandi si mangiano i piccoli e tutto questo è un problema naturalmente per gli operatori che hanno dimensioni minore, ma ci sono un paio di temi che sono abbastanza interessanti. Allora, primo, quello che loro fanno notare, ed è una cosa di cui abbiamo già parlato qua a Doppio Clic, è che noi ci stiamo sbattendo come dei matti, in particolare in Italia, per avere le connessioni in fibra dappertutto, raggiungere quelli che sono gli obiettivi che ha posto per esempio il PNRR, ma in realtà alla gente non interessa tantissimo. Cioè, in pratica ci sono milioni di cittadini in Europa che hanno la fibra in casa ma non la vogliono, non gliene frega niente perché non gli serve. Uno dei motivi è che molte persone in realtà utilizzano i dispositivi mobili per fruire di tutti quei servizi che richiedono una banda piuttosto elevata, come per esempio lo streaming video, e di conseguenza non sentono il bisogno di fare il passaggio alla fibra a casa. Altro tema è quello della net neutrality, tema che abbiamo già affrontato in passato, ma che riassumo. La net neutrality è uno dei principi cardine nello sviluppo della rete internet. Il concetto qual è? L'operatore di rete non può fare differenza tra fornitore di servizi e un altro. La spiego in questo modo: deve trattare il sito della parrocchia o il sito del centro sociale in provincia allo stesso modo in cui tratta Netflix. Quindi non può creare dei canali preferenziali, soprattutto non può farlo a pagamento, che naturalmente è la cosa che attira molto gli operatori, o meglio gli internet provider. E sembra che nel progetto del regolamento europeo invece ci sia una versione, loro la definiscono light, cioè un po' annacquata, di internet neutrality, in cui si dice: ma però qualcosina potremmo riservarlo e lasciare una certa discrezionalità. Ecco, il problema è che alla fine si potrebbero veramente penalizzare tutti, e quella che noi chiamiamo la democrazia a rete a quel punto va a quel paese. Ultimo tema, e questo è un tema terribilmente tecnico, me ne rendo conto, ma che è fondamentale, è che entro il 2028 dovrebbero essere spente sulla base del regolamento l'80% delle reti in rame, cioè i cari vecchi doppini, e arrivare allo spegnimento totale previsto per il, 2030, scusate, ero andato un filo avanti. Allora, il tema qual è? Che spesso e volentieri il doppino è vero che ha meno performance rispetto alla fibra, è vero che ha un mucchio di problemi, è anche vero che viene usato come backup nel caso in cui si rompa la fibra. Allora, se noi abbiamo dei servizi, per esempio, anche molto critici e li lasciamo dipendere soltanto dalla fibra, corriamo il rischio che a non avere più il doppino di rame non ci facciamo un grande affare. Forse varrebbe la pena tenerselo da parte e lasciarlo lì e utilizzarlo perlomeno quando serve. E in chiusura, l'avevo accennato, abbiamo parlato qualche giorno fa degli sviluppi del caso Paragon, in realtà stiamo seguendo la vicenda da sempre. Beh, rischia di saltare fuori qualcosa di molto simile anche negli Stati Uniti, altro paradiso di libertà democratiche, perché sono uscite delle notizie, il primo report è stato pubblicato dal New York Times, l'ha ripreso anche la CNN, che riguardano un attacco hacker mirato ad alcuni giornalisti piuttosto importanti del Washington Post. A quanto pare potrebbe essere qualcosa che ricorda un po' Paragon, nel senso che in realtà qui c'era un tentativo di entrare nelle loro caselle di posta elettronica, non di installare uno spyware sul loro smartphone. Per il momento il Washington Post non ha rilasciato dichiarazioni, hanno detto che vogliono prima essere certi di quello che è successo, prima di sparare accuse a caso, però aspettiamo e vediamo, perché di solito queste vicende poi a un certo punto vengono sgomitolate. Il nostro tempo a disposizione è agli sgoccioli, quindi io mi appresto a salutarvi mentre sto cercando di leggere un messaggio di Tommaso, ma non compare. L'appuntamento con Doppio Click è per domani, come al solito, dopo il giornale radio delle 17.30. Io adesso vi lascio alla programmazione di Radio Popolare, che prosegue come al solito con Poveri ma Belli, con Disma Pestalozza e Alessandro Diegoli. Una buona serata da Marco Schiaffino.